Linee d'ombra di Matteo Caccia.
E io dal mio letto sentivo mio babbo con suo vozzone che diceva: sì, ah, ok, buonasera a lei, clic, tu hai preso fra il 3 e il 4 in greco, buonanotte, ok, buonanotte babbo, ciao.
L'anno si conclude con sofferenze, lacrime, sudore e greco a settembre. A settembre faccio il mio esame e passo, ma lei e il suo giudizio su di me sono ancora lì. Storie di un insegnante persecutoria e di un sommergibile sovietico scomparso in una puntata che si intitola Piccoli e grandi segreti.
Signor Presidente, io sento puzzo di una delle solite fregature dei comunisti. Kissov potrebbe mentire sulla faccenda del quarto aereo per avere la scusa di menare, capisce? E se caliamo la pasta adesso, i guai li passiamo noi.
Dimitri, senti, se è come dici e se l'aereo riesce a mollare la bomba, insomma, è sufficiente a far scattare l'ordigno fine del mondo? Ne sei certo? Vabbè, senti, quest'aereo allora me lo devi abbattere, Dimitri. Vabbè, scusami se metto in difficoltà i tuoi radar volando basso, ma è proprio così che li insegnano a fare qui da noi. Ma ti abbiamo anche detto dove sta andando, non mi dire che con tutto quel popò di roba che avete non riuscite a fermare un aereo, uno.
È Peter Seller, ovviamente, nel Dottor Stranamore. Abbiamo aperto questa puntata che si intitola Piccoli e grandi segreti con l'estratto di questo film, perché vi raccontiamo proprio di segreti che sono giganteschi oppure che sono minuti. La storia di un insegnante che non è esattamente amichevole con la protagonista della storia, e poi invece uno di quei segreti militari che è veramente riconducibile al Dottor Stranamore, quando ancora c'era la cortina di ferro e quando si combatteva questa guerra fredda tra gli Stati Uniti e la Russia. Il protagonista sarà una nave militare. Prima di cominciare a raccontare, però, ne approfitto del fatto che la puntata di oggi si intitola Piccoli e grandi segreti, perché, come ieri vi abbiamo già annunciato, ci sarà una puntata speciale di Linee d'ombra il 31 di dicembre, cioè l'ultimo giorno dell'anno, l'ultima ora dell'anno, non di un anno qualsiasi, di questo 2020 che è stato, diciamo, abbastanza complicato, un pochettino per tutti, possiamo dirlo, direi, a livello globale, nel senso che pochissimi eventi sono stati così planetari come quello che è accaduto, questa pandemia che ci è capitata tra capo e collo per quanto ci riguarda a febbraio, cioè per quanto riguarda l'Italia a febbraio, alcuni un po' prima, alcuni invece un po' dopo. Insomma, è stato un anno terribile che ci ha messo in una condizione che noi spesso non conoscevamo, e noi quindi proviamo ad esorcizzarlo come sappiamo fare, cioè raccontando delle storie. Abbiamo quindi indetto, abbiamo chiesto alla radio, la radio ce l'ha consentita, abbiamo chiesto l'ultima ora di programmazione di questo anno, cioè le 23 del 31 di dicembre 2020, per raccontare le vostre storie di cose che in questo anno non avete detto, non siete stati in grado di dire, avete dovuto tenere per voi dei segreti, non avete fatto delle confessioni per mille motivi, perché non siete riusciti, perché i vostri cari erano lontani, perché qualcosa vi è rimasto lì sul gozzone tra capo e collo e non siete stati capaci di raccontarlo. Bene, fatelo a noi, datele a noi queste storie che non avete raccontato e noi le raccontiamo per voi. Potete scegliere due modi: per iscritto o tramite voce. Per iscritto a lineedombra@radio24.it, la solita indirizzo mail, altrimenti il nostro solito audio WhatsApp al 331 57 55 721. Ci sentiamo alle 23 del 31 di dicembre, sempre qui su Radio 24, con uno speciale di Linee d'ombra sulle cose non dette. Voi ce le raccontate e noi le diciamo nel nostro modo, raccontando le vostre storie. Ora, intanto, mettetevi comodi. Comincia questa nuova puntata di Linee d'ombra. Settembre 1992. Comincio la quarta ginnasio presso il liceo Trisi Graziano di Lugo, un piccolo paese in provincia di Ravenna. Emozione ed ansia presenti all'appello, sì, perché percorrerò gli stessi corridoi vissuti dai miei fratelli, molto, molto bravi a scuola, quando io sinceramente avrei voluto essere da tutt'altra parte. Liceo artistico, sarebbe stato fantastico, ma niente, sono qua. La fortuna vuole che alcuni professori hanno maturato l'idea del pensionamento, quindi un giro di ruota mi permette di presentarmi ai nuovi docenti come Camilla e non come la sorella di. Le prime settimane passano tutto sommato liscio. conosco i nuovi compagni, comincio a prendere dimestichezza con le materie. Un po' di difficoltà nel mettere insieme i caratteri del nuovo alfabeto greco ci sono, ma l'ho considerato nel pacchetto delle cose da affrontare con grinta. Ottobre. Sono in seconda fila sulla destra, in prospettiva diretta alla cattedra. Non posso sfuggire agli sguardi dei prof che già hanno notato una mia lentezza nel seguire le lezioni. Sì, perché io rido con gli angeli quante volte me lo sono sentito ripetere. Disegno tra un appunto e l'altro, non chiacchiero, non guardo per aria, ma disegno. Cose piccole, scarabocchi al bordo dei libri che mi portano lontano con la mente e lasciano qualche sorriso rivelatore sulle mie labbra che porta puntualmente l'insegnante a riprendermi. Devo mettermi in testa di stare più attenta. Qualche giorno fa abbiamo salutato l'insegnante di latino, greco, storia ed italiano. Quanto potere nelle mani di una sola persona, perché il suo incarico era di breve durata. Mi trovavo abbastanza bene con lei, persona pacata, un po' soporifera, ma buona con noi. Oggi invece siamo in attesa di vedere la faccia della nuova arrivata, che non si fa attendere molto e varca la soglia della classe con: buongiorno, sono Seconda Migani Roberta e sarò la vostra insegnante per questi 2 anni di ginnasio. Voce leggermente roca, fisico magro, minuto, capelli biondi ossigenati, secchi e strizzati in una speranza di coda. Indossa un paio di jeans attillati con disegnata sulla coscia una rosa con le spine. Un meraviglioso giubbotto, sempre di jeans, con dietro ritratto un cane, concludeva l'opera. Il tutto dava l'idea di essere stato fatto a mano, con dei colori tipo stoffarelli. Non mancano décolleté nere con tacco. Io ho un certo fiuto per le persone e la cosa mi dice che questi 2 anni saranno probabilmente molto difficili.
Io di mio liceo artistico tutta la vita, però i miei genitori hanno giustamente pensato: ma liceo artistico dove vai? Fai il liceo classico e poi dopo fai tutto ciò che vuoi. Io mi attaccavo a quel sei fantastico che raggiungevo con grandissima fatica, proprio tanta fatica. Ho fatto un sacco di fatica in quei 5 anni, non ho avuto una gran vita sociale, ecco, perché tutto era votato a quello, dovevo uscirne intera in qualche maniera e poi dopo sarei potuta andare dove volevo.
Le lezioni cominciano a ritmi forsennati. Convinzione della Migani è che si era troppo indietro col programma. Così io perdo il passo, soprattutto dietro ai compagni che durante l'estate qualche lezione di latino e greco l'avevano presa, ma non mi arrendo e cerco di stare attenta. Oggi spiegherà l'imperfetto del verbo essere in greco. Io non perdo una parola, seguo tutto sul libro per filo e per segno, fino ad arrivare a quel maledetto duale, una forma verbale di questa lingua. La Migani legge Eston e io mi concerto con la mia vicina di banco dicendole: ma qui c'è scritto tra parentesi anche Eton. E vorrei rivolgere la domanda alla prof, ma quando alzo lo sguardo per cercare la sua attenzione e porle il quesito, trovo i suoi piccoli occhietti fissarmi nervosamente. È la fine. Comincia un panegirico sul fatto che io, con la mia presunzione da scolaretta, non posso permettermi di mettere in discussione i suoi anni di esperienza, soprattutto dal momento che non brillo come un astro, mentre lei veniva venerata per il suo profondo sapere, a detta sua, da tutti gli istituti presso i quali aveva prestato servizio. Io ascolto la sfuriata, ma tra me e me capisco di essermi messa in una situazione brutta brutta. E così è. L'anno si conclude con sofferenze, lacrime, sudore e greco a settembre. A settembre faccio il mio esame e passo, ma lei e il suo giudizio su di me sono ancora lì, irremovibili e severi. Il nuovo anno non fila proprio. Non che non mi impegnassi, anzi, purtroppo, a detta della Migani stessa, se non andavo bene allo scritto, mai e poi mai avrei potuto ambire alla sufficienza orale, perché le due cose andavano di pari passo. Io ho grosse difficoltà a capire tutto ciò che mi stava accadendo addosso e la mia famiglia cerca di starmi vicino, ma a modo suo. Ma il mio disagio io lo riverso sul cibo. Comincio a dimagrire. Il pensiero di mettermi a tavola e rilassarmi con un buon pasto mi mette a disagio. Mia mamma la mattina mi lascia dormire fino all'ultimo e poi mi sveglia portandomi in camera una spremuta di arance perché sa che non avrei ingerito altro.
Danger come, I want a pistol.
Il primo quadrimestre vola e con questo anche le insufficienze. A metà del secondo si aprono i ricevimenti a cui solitamente va mia mamma, ma quella volta si presenta babbo. Prometto che mio babbo è sempre stato un bell'uomo, alto, brizzolato, atletico e con due profondi occhi azzurri. Finito il colloquio con la Migani, torna a casa dicendomi che se quest'ultimo compito di greco fosse stato sufficiente, avrei potuto ambire alla promozione. Io cado in un panico totale, non avevo capito nulla di quell'ultima versione. Il significato, a fine compito, era per me buio come la morte nera. Passo il pomeriggio sui libri, non ceno, vado a letto sconfortata e dimessa. È notte fonda, tutti dormono, ma io vengo svegliata dal telefono che squilla. Guardo la sveglia, è l'una di notte. Mi alzo sapendo già chi avrei trovato dall'altra parte della cornetta. «Buonasera, sono Seconda Migani Roberta, vorrei parlare con Matteo Placci», mi dice. Cortesemente metto in attesa la mia professoressa, attraverso il lungo corridoio. Sveglio mio babbo che scatta sull'attenti e va al telefono. Io, nel frattempo, sono ritornata sotto le coperte. Avevo un bruttissimo presentimento che di lì a poco si sarebbe concretizzato. Babbo ripone la cornetta, mi raggiunge in camera e, rimanendo sulla soglia della porta, mi dice: «Camilla, hai preso tra il 3 e il 4 in greco. Buonanotte». «Ok, grazie. Buonanotte, babbo».
Mia mamma, che è una professoressa, per cui un po' capisci i vari casi. E nonostante fossi così diversa a livello di resa scolastica dai miei fratelli, non mi hanno mai sgridato per alcun voto, perché comunque vedevano il mio impegno, nel loro modo si impegnavano ad accompagnarmi con lezioni private, eccetera, perché comunque andavo a ripetizioni di latino, greco e matematica, che quindi è tanto. E mai sgridata per quello, proprio anche quando sono stata rimandata, mai.
L'indomani sveglia, spremuta, zaino e scuola. Sono in classe e aspetto l'arrivo della Migani che, in ritardo, come al solito, entra in classe, sbatte borsa e borsone sulla cattedra e cerca con due occhietti stranamente brillanti e felici qualcuno di noi, fino a quando non incrocia il mio sguardo. «Camilla», mi dice, «tuo padre è una persona deliziosa, elegante e soprattutto un gran bell'uomo». Gelo. Queste parole hanno solcato l'aria della stanza e sono arrivate alle mie orecchie segnandomi profondamente. Ma il paradosso è che alcuni miei compagni, a distanza di anni, non ricordano nulla di tutto ciò, avvezzi com'erano alle sue uscite strampalate. Eppure queste parole sono state il mio confine tra adolescenza e il mondo. Inutile dire che anche quell'anno fui rimandata in greco. Dopo di lei non ho avuto più problemi coi professori, coi docenti o coi datori di lavoro. Mai. Nessuno è mai stato alla sua altezza. E questo è buono. Ma nulla può cambiare il fatto che questa persona, messa a ricoprire un ruolo così delicato come quello dell'educatore, ha impresso su di me un'impronta scura che mi ha portato a modalità di agire poco sane e irrispettose nei confronti di me stessa. Così dicendo, ammetto anche una mia colpevolezza o debolezza di carattere, ma la vita è una e il periodo spensierato del liceo, degli amici, quelli veri, dei primi amori, per me è stato il mondo degli altri e non il mio. Ho cominciato ad avere rievocazioni di un passato spensierato riconducibili solo al periodo universitario, ma da lì, che ricordi, meraviglia e nostalgia. In the golden rule, American history and practical man. You study him hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Tutti quanti abbiamo avuto un insegnante che ci ha segnato in qualche modo, ci ha segnato in qualche modo la nostra vita, nel bene e nel male. O meglio, credo che tutti abbiamo uno che ci ha segnato nel bene, che è stato veramente un maestro, e qualcuno che invece ci ha insegnato e ci ha segnato, perdonatemi, nell'altra direzione. Sicuramente la Migani per Camilla è stata questa. Pronto, ciao Camilla, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Come stai?
Matteo. Bene, bene, dai, sto bene.
Abbiamo notizie di lei? No, ovviamente.
No, non l'ho più vista, per fortuna. Ho chiesto in giro qua e là, ma non ha lasciato tracce.
Ma quindi parliamo di incubi veri e propri, cioè
sì,
sogni notturni,
no,
con lei che arrivava...
No, era un personaggio veramente unico, tant'è vero che trasferendomi io dopo da sposata a Faenza ho ritrovato tracce del suo agire anche tra le nuove amicizie che mi sono fatta qua, ragazzi.
Ah, addirittura,
amici che hanno
quindi è un nome che riecheggia ancora tra le vie della
sì,
Romagna.
Esatto, però allora ando meglio perché ando via dal liceo di Faenza per venire a quello di Lugo, dove appunto io stavo.
Certo.
Questo nell'arco dei primi paio di mesi dell'anno, quindi da noi venne tipo ottobre, mi sembra, per cui allora andò benissimo, a noi un po' di meno.
Ma perché questa chiama l'una di notte a casa? Cioè, era una cosa che faceva abitualmente oppure è stato un caso?
Ma abitualmente faceva sempre cose abbastanza particolari, nel senso che non credo sia ad esempio normale il fatto che uno si metta a fare lezione col microfono, urlando appunto anche al microfono. È sempre stata una persona molto particolare, voglio dire, anche quando ci consegnava le versioni smemorata, non ci dava cose con argomenti che non avevamo ancora trattato.
Ah,
no,
okay.
Ma ragazzi, semplicissimo, cioè vi spiego, funziona così cos'ha
e via.
Che voglio dire.
Ma tuo papà quando mette giù il telefono quella notte era arrabbiato e ti dice, ti dà la notizia?
No,
giù, mai, come ci dici, mai una...
Mai.
Una sgridata,
no,
una strigliata.
No, assolutamente, era una persona super distinta, abbastanza taciturna, composta, ed è stata composta anche in quella telefonata lì e anche nel venirmi a dire: Camille, hai preso fra 3 e il 4, buonanotte. Ok, buonanotte babbo, ciao.
Senti, ma invece quell'uscita, perché tu dici, per me quella frase è stata la mia linea d'ombra, no? Camilla, tuo padre è una persona deliziosa, elegante e soprattutto un gran bell'uomo.
Sì,
lei
sì.
Fa quest'uscita perché era un po' stramba lei.
Sì, cioè, sì, no, lei era molto stramba, assolutamente, particolarissima come tipo.
Ma perché questa cosa ti ha segnato? È perché tu hai realizzato che tuo padre era anche un uomo oltre che un padre? Cioè, è stata una...
Sì, allora, sicuramente sì, ma adesso diciamo, beh, in effetti, cavolo, cioè, babbo è in effetti un bell'uomo, però cioè, era totalmente decontestualizzata come osservazione, ma... Tu sei di là della cattedra, se la mia professoressa mi devi spiegare alfa, beta, gamma, non che mio babbo è bello, per cui
certo.
Questa cosa mi ha...
Ti ha segnato,
sì,
in qualche modo.
Sì, assolutamente.
Dice un'altra
ma
cosa...
Ma invaso.
C'è...
Invaso il mio spazio.
C'è un'altra cosa invece che dici che mi incuriosisce. Tu dici, io ho un certo... appena la vedi, dici io ho un certo fiuto,
sì,
per le persone e la cosa mi dice che questi 2 anni saranno probabilmente molto difficili. E ci avevi visto bene. È ancora così? Hai sempre un buon fiuto? Riesci a leggere bene le persone?
Sì, questa cosa sì. Mio marito mi dice che sono classista, però alla fine stringi non è che...
Sono due cose diverse però essere classista.
Sì, lo so, ma infatti, esatto, però no, sono molto così recettiva per certe aure più o meno compatibili con la mia, ecco.
Senti, poi alla fine hai fatto l'architetto.
Sì, ho fatto architettura, mi sono data all'arte in quella parentesi lì e l'ho portata avanti anche dopo, quindi ho lavorato come architetto, come pittrice, sono riuscita a mettere insieme entrambe le cose.
Ok, quindi sei riuscita a tornare a casa, insomma.
Sì, esatto.
Il classico è stato proprio... una parentesi.
Così doveva cominciare, però alla lunga non lo rinnego, nel senso mi ha dato tanto, però mi ha tolto troppo in quegli anni lì.
Questa è una lettura non male, perché è vero che si dice sempre che le scuole classiche danno tanto, che ti servirà bla bla bla, però l'altra domanda è
no.
Ok, ma quanto mi hanno tolto però? Che,
troppo.
Che effettivamente è un calcolo che diciamo nel conteggio è giusto fare. Camilla, tu poi hai avuto figli? Hai ragazzi
sì,
che vanno a scuola?
Sì, ho 4 figli.
Wow.
Dato...
Quasi da Italia anni 50, 4 figli. Sopra i 2 è una roba da boom economico. Sì.
No, infatti,
come è successo?
Avanti. Ma te lo devo spiegare?
Basta, basta, basta così. Viva la Romagna. Viva la Romagna sempre. Camilla, ti ringrazio molto per la storia e per il tono della chiacchierata. In bocca al lupo per
niente,
tutto.
Grazie a voi per l'opportunità.
Di cosa?
A
ciao,
voi,
a presto. Ciao, 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 ciao. Davvero viva la Romagna sempre, grazie a Camilla per la storia che ci ha mandato, salutiamo lei e la sua prof, ovunque lei sia, la sua ex prof, ovunque lei sia, ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui, Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Nell'estate del 1974, una nave grande e piuttosto insolita salpò da Long Beach, in California, per dirigersi nel mezzo del Pacifico, dove i suoi armatori avrebbero incominciato un nuovissimo e rivoluzionario business. La preparazione della nave era stata annunciata come il passo più audace fatto fino a quel momento per raggiungere le profondità oceaniche. Sul pontile aveva un impianto di torri di trivellazione che avrebbero raggiunto le profondità e avrebbero aperto una nuova frontiera nel settore minerario attraverso l'estrazione di metalli preziosi dalle rocce dei fondali marini. Ma oltre all'eccitazione del momento, oltre a tutte le notizie passate un po' ovunque nel mondo e oltre le cifre esorbitanti investite, c'era un piccolo dettaglio che non era stato rivelato. Tutto il progetto era una bugia. In una puntata che si intitola Piccole grandi bugie, la seconda storia di oggi è quella della Hughes Glomar Explorer. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Il vero obiettivo dell'equipaggio a bordo di questa gigantesca nave non erano i globuli di manganese, ma un sottomarino sovietico perduto. L'intera operazione Hughes Glomar Explorer era un inganno della guerra fredda su una scala sbalorditiva, che ha lasciato un'eredità con profonde implicazioni quasi mezzo secolo dopo. Sei anni prima, il K-129 era affondato a 1500 miglia nord-ovest dalle Hawaii, mentre trasportava missili nucleari balistici. Nonostante una massiccia ricerca, i russi non riuscirono a trovare il loro sottomarino. Invece la marina americana, che aveva rilevato un rumore di esplosione in uno spazio ben definito grazie alle postazioni di ascolto sottomarine, scoprì che il sommergibile si trovava in un punto preciso a una profondità di 3 miglia. Si trattava di una profondità mai raggiunta fino ad allora per un'operazione di salvataggio. Ma nella lotta per il vantaggio militare, il recupero del relitto avrebbe potuto rappresentare la possibilità di osservare i missili nucleari di Mosca e, cosa ancora più importante, i libri cifrati top secret delle comunicazioni navali sovietiche. Ma oltre alle enormi difficoltà del progetto, si aggiunse la complicazione di tenere i russi all'oscuro di tutto. Per questo le spie crearono una cortina di fumo fingendo il progetto di estrazione di minerali dagli abissi. Una campagna di pubbliche relazioni fece una grande propaganda sullo sforzo che si stava approntando per trovare i noduli di manganese. Queste rocce dalle dimensioni di una patata che giacciono sparse nelle grandi pianure dell'oceano profondo e costituiscono una risorsa straordinariamente ricca di elementi metallici che sulla Terra sono in via di progressivo esaurimento. Perché la cosa fosse plausibile, si scelse come frontman il solito miliardario un po' inventore, un po' giocherellone. Si scelse Howard Hughes, un imprenditore donnaiolo e solitario cui si è ispirato anni dopo Martin Scorsese per il film The Aviator. Hughes accettò di partecipare e in nome suo venne progettata una nave unica. Per l'opinione pubblica era dotata di tutto il necessario per scavare il fondo del mare alla ricerca dei metalli, ma di nascosto la Hughes Glomar Explorer era stata costruita con dispositivi geniali che sembravano direttamente presi da un film di James Bond.
Ammiro il suo coraggio, miss.
Trench. Silvia Trench. E io ammiro la sua fortuna, mister...
Bond. James Bond.
Mister Bond, immagino che non accetterebbe di alzare i limiti.
Niente da obiettare. È proprio decisa a farmi fuori?
Questa è l'intenzione.
Lo scafo della nave aveva enormi porte che potevano oscillare per creare un'apertura subacquea abbastanza grande da ospitare il sottomarino sovietico e inglobarlo al suo interno. Nascosto alla vista, all'interno della nave, c'era poi un capture vehicle, cioè una macchina mobile dotata di un gigantesco set di artigli per aggrappare quel sottomarino e assicurarlo a bordo. Ci vollero 6 anni perché la CIA fosse pronta. Il costo del progetto fu di 500 milioni di dollari, la stessa cifra necessaria a lanciare una missione Apollo sulla Luna. Abbiamo davvero ingannato un sacco di persone, dice oggi Dave Sharp, un ex agente della CIA. Ed è sorprendente che la storia sia rimasta sotto traccia per così tanto tempo. Nessuno aveva mai tentato nulla di questa portata. Il sottomarino aveva un peso di quasi 2000 tonnellate, senza calcolare il peso dei 3 km di tubi d'acciaio necessari per raccoglierlo. Furono necessari nuovi sistemi per mantenere l'imbarcazione in posizione e per gestire quell'enorme carico. Ma ad allarmare la CIA era il sospetto dei russi. Per convincerli che Howard Hughes era sinceramente interessato ai noduli di manganese, i diplomatici sovietici vennero invitati alla conferenza stampa di presentazione sull'estrazione oceanica. Desperation sits just like a friend upon the floor. My pictures are all torn around my feet. Mr. Madness points his eyes, a finger from his chair, and an angry crowd is gathering in the streets to take my time away, to take my time away. La copertura era stata così buona che spinse anche alcune università americane a iniziare corsi di estrazione in alto mare e fece lievitare le quotazioni delle società coinvolte in quel progetto. Durante le prime uscite si raccolsero effettivamente alcuni noduli di manganese, anche perché le navi spia sovietiche controllavano costantemente le operazioni via radio. Ma quando si decise di partire col ripescaggio del sottomarino, sorse un'altra complicanza. Il progetto aveva bisogno di mare calmo e le condizioni migliori erano all'inizio dell'estate. Ma proprio in quei giorni il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, era in visita a Mosca per un vertice sulla pace. Essere sorpresi a rubare un sottomarino sovietico non sarebbe stato d'aiuto, quindi Nixon ordinò che l'operazione iniziasse solo dopo il vertice di Mosca. Il 3 luglio Nixon lasciò la Russia e il giorno dopo la Hughes Glomar Explorer entrò in azione. Le cose in realtà risultarono complicate sin da subito. Le vibrazioni della navigazione scuotevano la nave e impedivano al capture vehicle di battere i fondali come avrebbe dovuto. Ma il 30 luglio, dopo 3 settimane di ricerche, dalle telecamere subacquee, oltre a dozzine di crostacei e un grosso pesce bianco che sembrava uno squalo, il sottomarino apparve. Sorprendentemente, i giganteschi artigli d'acciaio riuscirono ad afferrarlo con successo, ma durante l'ascesa l'immensa tensione divenne eccessiva, un artiglio si spezzò e gran parte del sottomarino scivolò di nuovo sul fondo del mare. Ne venne recuperata soltanto una sezione. I corpi di 6 sommergibilisti sovietici furono recuperati e in seguito fu data una sepoltura formale in mare. Questo è l'audio originale della cerimonia funebre desecretato dalla CIA, avvenuto proprio sulla Glomar Explorer. This service is being conducted to honor Viktor Volkov, Vladimir Kosciuszko, Valentin Nosachev, and 3 other unidentified Soviet submariners. Ma i missili e i codici top secret non sono mai stati trovati. Un anno dopo i dettagli sensazionali diventarono pubblici e i piani per recuperare la parte rimanente del sottomarino sovietico furono abbandonati. La rivelazione che il progetto di recupero dei noduli di manganese in alto mare fosse falsa fu uno shock improvviso per le compagnie minerarie e anche per i diplomatici dell'ONU che stavano già negoziando i futuri diritti per i minerali oceanici. La storia ufficiale della CIA asserisce che l'operazione fu una delle più ingenti, sia dal punto di vista economico, sia da quello progettuale, di tutta la Guerra Fredda. Questa storia che sembra davvero pronta per diventare un film con una star americana, con George Clooney, che è il capitano della Glomar Explorer, non so se lo diventerà, ma potrebbe diventarlo. Noi l'abbiamo trovata ascoltando un podcast della BBC che si intitolava The Mystery Ships. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'ombra la storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Ammetto che ci sono dei momenti nel racconto di Antonio Cocco che è tutt'altro che divertente. È un racconto tragico, è una vita tragica, è un'esperienza tragica quella che ha vissuto, soprattutto adesso che si trova definitivamente al confine tra la linea e la morte, perché si trova in prima linea in Indocina. Vi dicevo, è tutt'altro che buffo, che comico quello che racconta, però in alcuni casi lui ha delle uscite, dice delle cose che risultano essere un po' buffe. Ad esempio lo è nell'episodio che stiamo per ascoltare, il momento in cui lui sostiene di aver scoperto che tutti hanno paura di morire, e lo sostiene non legato al fatto che è lì a combattere una guerra, vivono in una trincea che è una trincea simile a quella della prima guerra mondiale, ma per il fatto che raggiungendo il luogo della guerra e la prima linea in aereo c'è stato un vuoto d'aria, e il vuoto d'aria in aereo gli fa ricordare che la morte può essere vicina. Quindi semplicemente per un trasferimento aereo si rende conto e si spaventa quasi di più di quanto non sia spaventato dallo stare in quel luogo terribile che è la giungla, con i fratellini scalzi, come li chiama lui, cioè i Viet Cong che sono lì in giro pronti a sparare a questi che per loro sono degli invasori, sono gli invasori francesi. Ebbene, nonostante tutto, lui però continua a scrivere e continua a raccontare al papà dove si trova e cosa gli sta succedendo. Novembre 1952. Da qua. Carissimo papà, ho sempre dietro di me Madama Fortuna, sembra. Mi hanno spiattellato all'undicesima compagnia di combattimento e, come immaginavo, a contatto diretto coi fratelli scalzi. Sono in mezzo alle montagne, lontano da tutto ciò che può essere civile. Si dorme in baracche fatte di bambù o tane. Tutto intorno ci sta foresta e i fratelli che ogni tanto ci mandano qualche benvenuto di mortaio o di fucile. Qui scorre il famoso fiume nero.
Il fiume nero cui allude Tony è il Song Da, che attraversa la zona di Dien Bien Phu, in quello che i francesi chiamavano Pai Thai, perché popolato dalla minoranza Thai, che era in buoni rapporti con i francesi.
Abbiamo un'unica via di comunicazione con il più vicino villaggio e con l'aeroporto che dista 51 chilometri. Si tratta di una stradetta dove ci passa sì e no una jeep. Il mangiare ci arriva per aereo e i feriti vengono trasportati con la jeep o l'elicottero. Credo facciamo la vita di trincea della guerra del 18, con la differenza che il nemico è 10 volte noi, più armato e senza molti scrupoli. E quando si esce in pattuglia, si deve camminare in mezzo alla foresta e farci il passo con il cup cup, una specie di macete, senza sapere dove sono i fratelli scalzi e tantomeno vederli. Io sortirò in pattuglia fra 1 o 2 giorni, come porta caricatore al fucile mitragliatore, bel mestiere, il somaro. Che vuoi fare? Sono nuovo, giovane e piccolo, perciò se ne approfittano. Ma qui non conviene fare il galletto, perché non si scherza. La guerriglia qua li ha abbrutiti completamente e ci pensano poco prima di fare qualche cosa. Sono esattamente 4 giorni che non mi lavo e chissà quando lo potrò fare. Pensa che si lavora 7 ore al giorno a fare buche, perché sinceramente scendere al fiume per pigliare oltre alla doccia qualche mezzo etto di piombo non me la sento. Io non mi sento per niente coraggioso e tantomeno attratto a prendere qualche medaglia, perciò certe bravate non le faccio. Se quando sarò in pattuglia mi coglierà qualche palla, pazienza, ma che io vada a cercarle.
Noi sappiamo che Tony è sempre stato un ragazzo coraggioso, un buono altruista, nel senso di sempre disposto ad aiutare qualcuno, però coraggioso, anzi come indole, parlo di quando era bambino, ragazzino, quando era a casa, anche sprezzante del pericolo. Per cui bisogna un po' pensare quello che scrive, se era una cosa che scriveva per far star tranquilli i genitori, quando dice io non faccio certe bravate, non vado a cercarmi certamente, come tutti quelli che si trovano in guerra, la prima cosa che pensi è portare a casa la pellaccia. Cioè, non credo. No, poi non era una guerra sua, non era una guerra che con cui lui c'entrasse qualcosa, quindi sicuramente lo pensava davvero, cioè non era soltanto per tranquillizzare i genitori di dire non vado a cercarmene. Dopo si propone anche per le missioni, cioè, ma perché secondo me veramente non riusciva a star fermo, preferiva star fuori.
Fesso sono, ma fino a un certo punto. Guarda un po' dove mi hanno spedito. Ed io che speravo, con quello che hai fatto e la mia malattia, di essere imboscato nei tanti luoghi sicuri. Ma va tutto bene, sta tranquillo. Non so ancora che faccia farò quando mi sentirò attaccato. Non me ne rendo ancora conto, lo credi? Eppure prima o poi dovrò provare anche questo. Sai cosa ho scoperto? Che tutti abbiamo FIFA. Quando siamo arrivati a 60 km da qui con l'aereo, questo fesso d'aereo, ho trovato un vuoto d'aria. Mamma mia che FIFA. Non lo auguro nemmeno ai fratellini scalzi. T'assicuro che non fui tranquillo sino a che non fui coi piedi per terra. Non sono fatto nemmeno per fare l'aviatore. Tra 4 o 5 giorni ti scriverò ancora. Non è semplice però, perché penne non ne ho e le lettere sono paracadutate. Spero che tra una settimana, quando arriverà al postino, porterà tue nuove. Avanti di partire in pattuglia, lascerò una lettera per te e mamma in caso mi dovesse capitare qualcosa, ma tutto andrà bene, vedrai. E questi 3 o 4 mesi passeranno e spero poi di potermi imboscare. Se poi scrivi 2 righe al mio capitano Bicio, dipende da lui se poi sarò imboscato come contabile in qualche parte. Attento però, è un uomo molto dritto ed è al corrente della faccenda che tu sei venuto a cercarmi a Saida. Scusa il modo in cui ti ho scritto, la prossima volta scriverò che tutto va bene. Salutami tutti e in particolare mamma. Ti abbraccio e bacio. Tony. Si chiude qui anche questa settimana di Linee d'Ombra e vi ricordo che potete ritrovarci in podcast, ma vi ricordo anche che potete, se avete voglia, di riascoltare i brani musicali che mandiamo in onda, quelli che Luca Micheli sceglie per la nostra personalissima playlist. Trovate una playlist su Spotify che Paolino si chiama Linee d'Ombra, giusto? Dico bene. Linee d'Ombra Radio 24, andate su Spotify e ci trovate i nostri brani musicali. Magari ascoltate un po' di storie e poi, se avete voglia, vi ascoltate un pochettino le nostre musiche, tutta in fila, una dietro l'altra. Potete iscrivervi e voilà, il gioco è fatto. Fate un buon fine settimana, noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie. Ringrazio ovviamente, il ringraziamento va ai soliti del programma, ai soliti noti, che sono Paolo Corleoni, Luca Micheli, Anita Panizza e Mauro Pescio. La linea al GR, torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!